rotte coglioni con questo programmino. Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina. Mo ti spruzzo l'autan. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda. Basta, forza, dai, su.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Sapere lei il suo contratto, io non credo che sia fatto a un tanto all'ora, lei è fatto a un tanto a vaffanculo, più vaffanculo gli danno e più lei guadagna.
Ma qui è tutto un casino che stiamo.
Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore.
In un paese vicino a Padova, amico Parenzo, popolo della radio, che succede in un paese vicino a Padova? Giusto per darvi qualche notizia dal paese reale, se non parli a voce alta in radio non si capisce. Allora, bravo, dillo, se non si capisce.
Selvazzano dentro.
Allora, cosa accade? Accade che un sindaco caccia un assessore della Lega, tutto all'interno della Lega, semplicemente perché questo assessore ha voluto ospitare 15 profughi africani a casa sua affittando la casa. A Milano alcuni sindacati degli autisti di autobus si rifiutano di trasportare gli immigrati perché hanno paura della scabbia, cioè non vogliono trasportare i migranti. Salvini dona il sangue e dice che il suo sangue può andare anche a uno straniero, anche se poi non lo decide lui, come sappiamo. Ma comunque lui dice: io, se va uno straniero, va bene.
Ti credo.
Il dono del sangue è bello perché è gratuito, volontario e anonimo. Io spero che il mio sangue vada a uno straniero che ne ha bisogno. Io dono sangue da quando ho 18 anni, quindi non mi interessa a chi va.
Il suo consigliere economico, Claudio Borghi, dice che i profughi che vengono dall'Eritrea in realtà non sono affatto perseguitati perché in Eritrea puoi berti... Senti.
In Eritrea la guerra c'era stata con l'Etiopia. Adesso se uno va a Asmara può andare a prendere il caffè nei bar.
Vabbè,
nei bar
lei dice
centro,
bisogna fare una differenza ovviamente tra quei paesi.
C'è un dittatore, per carità, poi può non piacere, può piacere o non piacere.
Allora, in Inghilterra cosa succede? In Inghilterra succede, ti ricordi quei giocatori di una squadra del Leicester che hanno fatto un'orgia in Thailandia? Te lo ricordi? Ripresito, no? Tu perché non segui queste notizie importanti, popolari, no? Avevano ripreso quello che avevano fatto in una specie di... No,
anzi, di orgia?
Sì, in orgia, ma in realtà nelle camere di albergo. Sono stati licenziati in tronco. Licenziati in tronco, c'è anche il figlio dell'allenatore. Io dico, ma non è possibile nemmeno fare queste cose. Cioè,
uno
dice, devi stare attento, dici, se le fai, no? Cioè, se le fai, devi
no,
stare
ma
attento.
Evidentemente hanno ritenuto antisport, come dire, quel comportamento, non per l'orgia, non sono
ragazzi,
puritani. No, ma gli inglesi non è che siano puritani, non penso che il problema sia l'orgia di per sé, no? È che magari hanno ritenuto che quegli sportivi erano andati lì per lavorare.
Ma no, non è
sport.
Per questo. Non è per
e
questo.
Cos'è?
Ma è perché la cosa è diventata pubblica. Se non ci fosse stato il video, l'avessero saputo. Ma
secondo
così.
Me perché
ma
sono.
No, non è questo. Comunque,
non sono puritani.
Senti,
non è.
Concita De Gregorio, tornando a bomba sull'argomento degli immigrati, che dice che ha tanti immigrati a casa. Ma senti quali? La signora Concita De Gregorio, ex direttore dell'Unità.
Adesso so che tutte le volte che si dice questo si viene tacciati di solito ti rispondono prenditeli a casa tua, però siccome io ce li ho già a casa mia, ce ne ho tanti di ragazzi che vengono da tutto il mondo, che studiano con i miei figli, penso che siamo proprio fuori dalla realtà quando facciamo questi ragionamenti.
Sì, però detto con tutto il rispetto, il massimo rispetto per le autorità civili, politiche e militari, gli stranieri che vanno a casa di Gregorio molto probabilmente non sono i signori profughi che vengono dall'Eritrea o dall'Etiopia, ma sono i compagni di classe del figlio che magari fa una scuola internazionale oppure una scuola pubblica dove ci sono gli immigrati, cioè non sono i poveracci con le pezze al culo. Ecco, giusto per chiarire, perché sennò uno dice ne ho tanti a casa, sì, ma non gli stessi, per carità, poi non sei obbligata a prenderti profughi a casa, nessuno te lo dice. Però non ci raccontare che li prendi perché sono gli amici dei tuoi figli e non stanno messi male, diciamo. Oh, Bianconi, Cusano Campus, senti che dice, che la culona in Germania, proprio così dice,
Ma andavi in Libia, arrivare a degli accordi e rimandarli là, e se poi se li vogliono in Germania perché hanno bisogno di manodopera se li prendono, non è che quelli che vanno a lavorare vanno tutti in Germania e quelli che fanno casino rimangono tutti qui, perché la culona vuol fare questo, capito?
La culona vuole fare questo. Beh, Bianconi ormai non, senza
non
freni,
c'ha più freni,
senza sì. più freni. Oh, Marino dice che vuole rimanere fino al 2023. Adesso
fa
va bene,
benissimo,
l'abbiamo anche
fa benissimo,
sì, ma l'abbiamo difeso, ma dire che vuole rimanere fino al 2023 sembra veramente una
pesa. A me non piace Marino, ma fa benissimo,
sì,
a resistere al
2023,
diktat
però. 2023.
Di Renzi,
sì, d'accordo, sì, però.
Ma anche 2045,
vabbè, dai, su, 2023 no, è una cosa da brivido, dai,
però
su.
Ha dato una bella risposta, tagliente al Premier.
Una scelta di questo tipo mira non al 2023, dove miro io, mira al 2030. Ma io non ho mai capito.
Allora, ragazzi, è stato scarcerato Lele Mora. È stato
no,
scarcerato
Lele.
Sì, sì.
Come Lele Mora?
Perché Lele Mora da poco è stato scarcerato. Corona, sì, Corona. No, perché adesso ti dico
non
perché.
Non mai servizi sociali.
No, c'ho un lapsus tremendo, ti dico perché. È stato scarcerato.
Ma a me risulta Corona, se ti risulta.
No,
Lele Mora
no,
già
un lapsus. Un lapsus, è stato un lapsus. È stato scarcerato Corona. È stato scarcerato Corona. E si parla anche di cocaina come una delle cause della sua precaria condizione di salute, cosa che fino adesso non era stata detta. Però io nessuno mette in dubbio le decisioni dei giudici. Prima hanno detto di no, adesso hanno detto di sì. C'è un residuo pena da scontare di 4-6 anni. Adesso queste sono cose tecniche. Però viene spontanea una domanda molto semplice. Appena ho saputo di questa, ripeto, io non discuto perché non sto dicendo un privilegiato rispetto ad altri. Anche se in carcere si sta male, uno sicuramente si deprime, uno sicuramente può stare malissimo. Uscito dal carcere ha già detto in carcere non ci torno più, eccetera, eccetera, eccetera. È come se fosse una detenzione, va da domani. Mazzi, dove dovrà stare come se fosse in carcere, dormire, stare là tutto il giorno, cioè non è una passeggiata sicuramente. Però in Italia chi cazzo lo fa il carcere, ragazzi?
Immigranti.
Ma chi cazzo lo fa?
Immigrati.
Dai, diciamo, non è una cosa contro Corona.
Immigrati.
Però l'impressione è che non lo fa nessuno il carcere.
No, gli immigrati lo fanno, non ti preoccupare.
I poveracci, diciamo la verità, i poveracci fanno
sì,
il carcere.
Gli stracciaculi.
No, io ho detto prima Lele Mora perché è in collegamento con noi. Lele, ciao, come stai?
Ciao.
Da mo' che sei libero, Da mo' che sei libero.
Ma dove sei? Anche tu da Don Mazzi, però.
Sì, non sono libero, io sono in affidamento.
Sì, in affidamento.
Siete tutti da Don Mazzi, vi ritrovate lì, fate una nuova società. Tu, Mora,
no.
Tu, scusami, Corona e Don Mazzi.
Ma vedi che ti scavi di sbagli pure te.
Da Don Mazzi non si fanno società, da Don Mazzi si lavora. Dovreste andare anche voi un po' da Don Mazzi.
Sì, è vero.
Da Don Mazzi si fa il Mazzi.
Sai che forse dovrei andare io. Io
sì,
secondo me
sì.
Sono candidato ad andare da Don Mazzi fra 20 anni. Non so per quale culo.
Ma anche per fare solo un po' di bene, aiutare Don Mazzi, da altro.
Senti,
Don Mazzi è un prete molto serio, molto che crede, a 86 anni oramai, è lì, che tutte le mattine si alza alle 5 e sta dietro
vabbè.
I suoi ragazzi e le sue comunità.
Senti, ma io sei felice di questa scarcerazione di Corona o no?
Beh, ho avuto un sussulto oggi di gioia perché
di gioia, dunque eliminata qualsiasi incomprensione, il passato
Ma guarda, io non porto mai rancore per nessuno, mi dispiaceva che lui fosse dentro, ha fatto degli errori.
Dunque sei felice,
sono felice perché non auguro mai il carcere a nessuno.
Cioè lo abbracci quando arriva da Don Mazzi?
No, io credo che neanche ci vediamo io e lui.
Perché no? Tu sei là?
Beh, ma ognuno ha i suoi ruoli dentro la domanda.
Vabbè, ma non è che non saranno 100.000 metri quadrati, vi incrocerete. Se doveste incrociarvi, vi abbracciate o no? Lo abbracci o no?
Ma gli darò la mano, lo saluto. Lo abbraccio è un'altra cosa.
Non lo vuoi abbracciare, cioè quello si riserva ad altre persone.
Esatto. Io voglio a Fabrizio, ho voluto molto bene, gliene voglio ancora, ero molto dispiaciuto di che lui fosse in carcere.
Però tu dici non si può cancellare tutto.
Ma non si può cancellare tutto, anche se io non porto rancore. Gli auguro di fare il suo affidamento che gli verrà dato quando sarà il momento.
Ma che farà secondo te?
Ma fa quello che fanno gli altri ragazzi.
Cioè?
Ma c'è un percorso molto...
In concreto, che farà? Pulirà i bagni?
Farà quello che gli educatori gli insegneranno e gli diranno da fare.
E che cosa fanno tutti quelli che stanno là?
Lavorano, puliscono, si mantengono pulita la loro stanza, preparano da mangiare, lavano i piatti, tagliano l'erba, puliscono, giocano a pallone quando è il momento di fare la partita.
Ma assistono qualche anziano pure?
No, anziani non ce ne sono, ci sono tutti i ragazzi giovani oggi, meno tossicodipendenti, devo dire, più ragazzi di fine pena, che è la cosa migliore, vengono rieducati per essere rimessi nella
società. Ma pulirà anche i bagni, cioè farà anche lavori umili, questa è la domanda.
Ma certo, bisogna fare i lavori umili, li fanno tutti, perché non deve fare.
E gli farà bene fare lavori umili?
Ma io credo che gli fa benissimo, prima di tutto, ma poi seconda cosa... Fa parte della vita, fa parte della comunità, è una routine.
Adesso ti chiederò qualcosa dopo il traffico sulla cocaina, perché questa storia qui è uscita adesso, cioè questa storia della cocaina. Adesso io, per carità, non voglio mettere in discussione niente, perché non conosco bene le decisioni dei giudici, poi mi attaccano gli avvocati, gli amici di Corona mi fanno due coglioni così. Io non attacco nessuno, dico una cosa che mi è venuta in mente subito, la dico perché sono fatto così, cioè che nessuno fa il carcere in Italia, ma non lo dico per Corona, lo dico in generale. Sono anche contento che una persona esca per fare una rieducazione in un altro posto e non in carcere, va benissimo. Però spero che sia anche esteso a tutti, cioè no, eliminiamo il carcere. E però è spuntata fuori questa cosa oggi, che, di cui nessuno parlava prima, di una dipendenza di Corona dalla cocaina come una delle cause della sua precaria situazione psicologica. Traffico.
Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele.
La Zanzara.
Allora, giustamente mi segnalano che quei ragazzi dalla squadra inglese sono stati cacciati anche per degli insulti un po' razzisti a quelle ragazze pronunciati durante questa famosa orgia in Thailandia. Ma ragazzi, ma in privato uno dice qualsiasi cosa, dai, diciamo la verità. Per cui, boh, io lo trovo assurda questa roba qui. Allora, siamo con Lele Mora, che è già da un po' di tempo da Don Marzi, dove andrà, forse è già lì. Corona, lui dice che non si incroceranno, a me pare difficile che non si incroceranno. Della storia della cocaina, Lele, hai mai sentito parlare? Cioè, è mai stato dipendente e consumatore? Io, per quanto lo posso conoscere, cioè poco, mi sembra di no. Cioè, nessuno ha mai parlato di un Corona dipendente dalla cocaina, o sbaglio?
Ma io non ho mai visto Corona, ho sentito parlare di cocaina, dunque... Credo che, non lo so, poi sai, sono cose che uno non fa vedere, o io poi sono un contrarissimo a questo genere.
Cioè, tu non ti sei mai fatto nulla?
No, mai una riga, mai una canna. Io neanche fumo, neanche bevo, dunque.
Tutti poi nel mondo. Hai altri vizi, diciamo.
Non sono visti, sono virtù.
Virtù, vabbè, vizi intendo, non mica in senso negativo. Però scusami, Lele.
Nel mondo vostro, lì intorno, però ne girava.
Vabbè, ma come in tutti i mondi, sì, dai. Vabbè, certo. Io voglio capire, ma questa cosa qui, secondo te, perché è spuntata fuori? È vera, evidentemente, cioè, oppure la metti in dubbio, questa cosa della cocaina?
Ma no, io credo che lui abbia fatto un esame del capello, da quello che avevo sentito dire.
Sì.
E proprio gli hanno tolto fino sotto alla pelle,
sì.
Cioè tolto un pezzo di... Ma chiesto da lui questo,
sì.
Da quello che avevo saputo io, perché avevamo a quei tempi l'avvocato in comune che era Maris, so che c'era questa cosa, ma parlandone un giorno per capire come stava, perché mi dispiaceva.
Cioè, parecchio. Secondo te è un problema che ha, oppure no? Oppure è spuntato adesso alla fine? Magari no. Ha cominciato in carcere, che ne so io, in carcere
no,
gira di tutto.
Figurati. In carcere non passa una virgola, il carcere di Opera, ricordate che è uno dei carceri più della speciale sicurezza che ci sia, che abbiamo in Italia.
Sì,
c'è
sì.
Un controllo che non passa una virgola. La polizia penitenziaria del carcere, prima di far entrare qualcuno o qualcosa, la visionano, revisionano 100 volte.
Per cui come la vedi questa cosa della cocaina che è spuntata fuori? Non ho capito.
Ma può essere che lui a suo tempo, visto la sua accelerazione che aveva,
che possa aver fatto più che cocaina altre cose, però io non l'ho mai sentito. Poi sai,
vabbè, poi vedremo le relazioni dei medici adesso, certo.
Più da...
Senti, voglio capire una cosa da te, la sensazione che hai adesso, dimmelo sinceramente e spontaneamente, ma secondo te tutta questa campagna che c'è stata lo ha messo in una situazione privilegiata, cioè privilegiato rispetto agli altri? No.
L'ha messo in situazione negativa.
Ah, negativa, addirittura. È stato un freno questa roba qua.
Sì, perché secondo me lui nello stato che è di malattia in questo momento, io l'ho sempre detto, Corona è malato, non è malato solo di una malattia, è malato di tre malattie. Corona è malato di depressione pesantissima che aveva già prima, è malato di una malattia che non so come si chiama, ma è quello che cerca di far soldi in ogni modo, in tutte le situazioni, in tutti i modi.
Vabbè.
E è una malattia anche quella molto...
Poi?
E poi può darsi che avesse qualcos'altro che non sta a me a dirlo e non voglio essere...
Vabbè, comunque è una persona malata, dunque secondo te non deve stare in carcere?
Non deve stare in carcere, deve curarsi.
E sei anche felice di questo? Sei anche molto felice?
Sono felice che gli sia data, anche se in comunità, la libertà, perché la libertà...
Cioè, ma hai voglia hai voglia di parlare con lui oppure non hai nessuna voglia?
Non ho nessuna voglia, perché non ho niente da dirgli, è un capitolo chiuso dal 1209, l'unica cosa solo...
No,
che
1200,
io...
mille, dal 2009.
2009, scusa.
1209, un po', sì, no, andiamo nel Medioevo, insomma.
Tu hai sbagliato a presentarmi.
È vero, si può...
Corona è uscito l'Elemora è uscito nel 2012, però l'unica cosa che gli auguro è di non tornare a frequentare il Gatto e la Volpe, che sono quelli che poi gli hanno causato anche tanti...
E chi sono il Gatto e la Volpe?
Ma lo sai anche tu bene o male chi
Vabbè,
sono.
Vabbè, no, lasciamo perdere queste cose, non me ne frega un cazzo, dai. Non voglio nomi, non me ne frega niente di parlare di persone che la gente non conosce, non me ne può fregare di meno. Vabbè, io la cosa che voglio capire è un'altra. Cioè, adesso deve comportarsi bene, però, altrimenti lo rimettono in gattabuia.
Vabbè, tu devi tenerti a quello che il magistrato o le regole ti ha dato. Come le ha date a me, che devo uscire al mattino alle 6. Essere affidato a mio figlio, andare una volta alla settimana, io vado una volta solo alla settimana in comunità, non è che vivo in comunità.
Vabbè,
ho
capito.
Il mio è un sociale che faccio, non è...
Ho capito.
Non devo rieducare la mia persona,
certo.
Anche perché non fumo, non bevo, non mi drogo, certo ho fatto una bancarotta, ma non ho mica fatto chissà che cosa.
Va bene, grazie Lele, a presto, grazie, ciao. Ragazzi, io voglio capire se questa cosa di Corona vi fa incazzare o no, 800240024, poi riprendiamo tutti i nostri temi, immigrazione, c'è un sacco di roba, un sacco di carne al fuoco, caro Parenzo, fermo lì, giornale radio, a tra poco.
Bravissimi tutti quanti, eccetera. Però siete due conduttori da festival dell'Ovietto.
Non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
Incidere il proprio primo disco, restaurare un monumento dimenticato, girare il film che si ha da anni nel cassetto, partecipare ad un progetto di ricerca scientifica, aprire un asilo nido, realizzare una app. Quanto costa finanziare un sogno? Tanto, ma se l'idea piace si può trovare l'aiuto di tanti. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni domenica alle 10.45 all'interno del programma Si può fare con Non me lo posso permettere, la vetrina del crowdfunding per raccontarvi progetti più belli, creativi e innovativi.
E non ci devo riflettere, te lo dico a chiare lettere, non me la posso permettere, quindi ti dico di no.
Perché insieme si può fare.
Il segnale orario vi è offerto da
interplanet.it. Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com.
Vi presenta La Zanzara.
Curalo Parenzo, insomma curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure voi due, ciao.
Adesso, per carità, non voglio fare Salvini che parla contro il Papa, pare che sia stato criticato anche da Berlusconi che non ha visto molto bene questa uscita di Salvini contro il Papa. Però in un'enciclica Papa Bergoglio dice che i popoli hanno pagato per il salvataggio delle banche. Ora va bene tutto, va bene tutto, per carità, il Papa può dire qualsiasi cosa, però che adesso si metta a discutere del salvataggio delle banche, quanto il salvataggio delle banche abbia fatto pagare ai popoli, questo francamente mi pare eccessivo. Come vedi
io non lo so, ma il Papa, che non è il leader di Sell, no?
Sì,
cioè adesso voi tu
ormai
Salvini,
è l'unica persona a sinistra, il Papa oggi,
ma non c'è dubbio, ma è un punto di riferimento, benissimo. Dopodiché, ma perché la politica deve mettersi a commentare quello che dice il vicario? Ma no, ma io non ci credo,
chi se ne frega, ognuno può dire quello che vuole,
sono
dai.
Di un'altra parrocchia, come si dice, ma per chi ci crede, quel signore è il vicario di
Cristo
in terra.
Perché non si può commentare quello che dice, non ho capito.
No, ma scusami, tecnicamente l'imbarazzo di Berlusconi è evidente, che dice io essendo cattolico, l'Italia è un paese cattolico,
qui bisogna
se si attacca
togliere
il Papa,
qualsiasi paletto, il Papa si
ma
può attaccare
paletto,
anche frontalmente,
sai dove devi metterlo il paletto, ma è un altro discorso, cioè
dove me lo devo mettere il paletto?
No, non tu, Salvini.
Chi? Salvini si deve mettere il paletto nel culo,
tu
dai,
puoi
mettere, stai
esagerando, no, dai. Ho detto tu hai parlato di paletto, e tu il paletto mettetelo dove ti fa più piacere a te, chi se ne frega. Mettersi a discutere, che un politico si metta a discutere con il vicario di Cristo in terra, solo questo ti faccio notare, ma mi sembra una follia assoluta. A vai a toglierti il sangue e non rompere le balle, no?
A me pare che anche il Papa si possa criticare tranquillamente. Allora, che ne pensi dei sindacati, ovviamente appoggiati, degli autobus, degli autisti di Milano, degli autobus che dicono che mancano le garanzie sanitarie, le protezioni adeguate e dunque non vogliono guidare gli autobus
sono
per portare i profughi?
Sono vittime della
anche
propaganda.
Anche loro sono vittime della propaganda.
Aspetta, non è finita, c'è di più, c'è molto di più. Sono vittime della propaganda di Matteo Salvini, sono vittime della propaganda di Matteo Salvini e di questa caccia all'untore che i leader della Lega in modo criminale, diciamolo a voce più alta perché altrimenti non si sente, in modo criminale, campagna che in modo criminale sta costruendo. Spero si sia sentita, spero di non aver parlato a voce bassa.
Non guidiamo gli autobus per portare i profughi.
Propaganda,
secondo Parenzo sono tutti pazzi. Sono tutti pazzi.
No,
vittime, sono stupidi, pazzi, vittime della propaganda.
No, ho detto
tutti.
Peggio, ma no, pazzi,
rincoglioniti.
Ma no,
rincoglioniti dalla propaganda.
Ma ho detto quel che ho detto, vittime della propaganda criminale.
Di Salvini,
criminale.
Bene.
Di un leader politico che credo si chiami Salvini.
Tornando a bomba su Fabrizio Corona, ora va bene, sarà sicuramente depresso, le condizioni fisiche non gli permettono di stare in carcere. Però uno che esce dal carcere, come uno che esce dal carcere e dice ai 420 sono felice, in prigione non ci torno, non mi pare depressissimo. Così la prima impressione, poi magari sbaglio, per carità, quello che volete, sbaglio. Non mi pare così proprio messo male. Però ragazzi, poi il carcere fa male a tutti, evidente, no? Mario Giordano contro Emanuele Fiano, ieri sera la gabbia.
Delle balle, hai detto che io
ho detto delle verità,
hanno
il permesso di soggiorno.
Allora,
la verità,
fermatevi un attimo.
Giordano, come le palle di Mediaset
funzionano?
Quello che dico,
per piacere, allora sì o no?
Risolvi
il problema che sei in maggioranza, risolvi un cazzo di problema invece di parlare.
Non funziona,
risolvi un cazzo di problema, risolvilo invece di fare lo show.
Risolvi un cazzo di problema, come tu che sei in maggioranza.
Marione,
ancora,
Giordano,
ancora,
come lotta, come
che
lotta.
Quando grida Giordano, in realtà non è mai un gridare fino in fondo per il tipo di voce che ha,
No,
cioè,
no,
non è mai.
Come?
Cioè, no, sembra un quasi tarpato questo. No,
ma che tarpato? Sembra che lotti come un leone nella savana, bro. Voglio...
Dai.
Giordano, sei lì per quello,
Giordano,
sei pagato per quello.
Giordano, con me il ciambellano di corte
sei
non
pagato
funziona.
Per quello, sei
non
pagato
funziona.
Per risolvere
fermatevi.
I problemi.
Giordano, io ti parlo
fermatevi
di
un attimo,
scusate, sai rispondere.
Fermatevi, guarda, no, inutile, tanto non mi un attimo.
Parlo di...
Ti pagano per risolvere problemi che non risolvi, dice Giordano al deputato del Partito Democratico e lui risponde: sei un ciambellano di corte che nemmeno funzioni come ciambellano di corte. Allora andiamo a Treviso, Massimo, vai.
Buonasera Cruciani, buonasera.
Vai, dimmi.
Allora,
se com'è da un rapporto dell'Istat ci sono 10 milioni di indigenti, di cui 1.700.000 di bambini.
Sì.
E ora la domanda è questa: abbiamo le frontiere con i paesi dell'Africa,
sì,
una miliardata. Allora, o le facciamo rispettare o le togliamo. Io sono per toglierle e facciamo entrare tutti senza nessun problema. Però se ci sono questi signori, non possono venire qui e avere tutti i servizi che noi non abbiamo più. Questi 10 milioni di persone indigenti non hanno più i servizi.
Lei dice, siccome ci sono gli indigenti italiani che hanno i servizi essenziali, questi servizi essenziali invece non hanno più quello che non li hanno mai avuto, non li hanno mai nemmeno avuti.
Hanno lavorato per 40 anni, per 50 anni, non hanno più i servizi hanno pagato per avere.
Va benissimo, Massimo. Allora, lei dice questo. Dunque, gli immigrati.
Dunque, i servizi a chi li merita, se li è guadagnati sul campo. E li stiamo dando a della gente che viene qui perché ha capito che qui si può ottenere quello che non si può ottenere in nessun'altra parte del mondo, in nessun'altra parte del mondo, e quindi ne approfittano, perché mica sono tutti quanti con lo smartphone e il tablet in mano e li vado a vedere. Io li ho visti.
Ho capito perfettamente, Massimo. Tony da Palermo, quindi, vai. Tony, ho capito. Tony.
Salve, buonasera a tutti.
Dimmi.
Niente, io volevo entrare in minima parte in quello che è la situazione di Corona, perché mi ha colpito quello che hai detto tu, ma chi se lo fa il carcere?
Sì.
E qui in carcere ci lavoro.
Che fa la guardia carceraria?
Sì, la guardia carceraria.
Chi se lo fa il carcere allora?
Guardia no, lo facciamo il carcere.
Vabbè, voi sicuramente perché ci lavorate, però adesso al di là della metafora, al di là della battuta.
Per carità, no, perché io non entro in merito al discorso di Corona.
Anche perché non conosciamo i termini della scarcerazione.
Esattamente. Ma dico, possibile che solo i poveracci si fanno la galera? Noi abbiamo avuto ospite un signore che per aver recuperato il ferro vecchio è stato messo agli arresti, perché c'è una legge che prevede che non si debba raccogliere il ferro vecchio per portarlo in fonderia.
Sì.
A Palermo questa cosa è una cosa quasi normale.
Sì.
Perché c'è un'indigenza tale che fa sì che
la lui sta in galera. Lei dove sta? Luciardone, dove sta?
Sì, il primo albergo di Palermo, Luciardone. Meraviglioso.
Per cui ci sono solo i poveracci, a parte i grandi mafiosi.
Certamente. Cioè. Ma quale mafiosi? Ma a Luciardone non ci sono mafiosi, assolutamente. Non ci sono i 41 bis, non ci sono i 416. Ci sono soltanto reati comuni come spaccio, delinquenza.
Vabbè, ho capito, Tony. Grazie. Giuseppe, provincia di Bari. Vai, Giuseppe. Giuseppe?
Ciao, Peppino.
Dimmi.
Ciao, Peppe. Senti, ti ricordi di me, senz'altro? Io quando
non mi ricordo, comunque, vabbè.
Vabbè, ma ti dico, quello che iniziò a parlare di distruggere i barconi senza reti, dai. Allora, quando io andavo a fare le perquisizioni nei campi rom, molti anni fa,
sì,
mia moglie se ne accorgeva. Guanti o non guanti, mia moglie se ne accorgeva.
Ma, sì, ma di cosa si racconta?
Nel campo rom.
Perché?
E si sentiva una puzza di quelle di fritto, di quelle cose che usano loro, non lo so, goulash, quelle minchiate goulash che si mangiano. Insomma, prendeva la divisa, il giorno dopo me lo andava a portare in lavanderia. E io pago, cielo Totò. E uno, due, importante. Papa Bergoglio, accogliamo. Ci sono centinaia di monasteri vuoti, oppure con 2-3 centenarie ancora in vita e non vengono messe a disposizione.
Questo, cioè, secondo te la chiesa dovrebbe mettere a disposizione i monasteri vuoti, il suo enorme patrimonio immobiliare?
Ma è normale, per la carità, fate la carità.
Lo fa.
Giuseppe, ho capito. Alessandro, Milano, vai, Alessandro. Alessandro non c'è. Corrado, provincia di Imperia, vai.
Ciao.
Dimmi, Corrado, vai.
Allora, volevo puntualizzare una cosa. Io sono un senza tetto qua di Ventimiglia,
sì,
oltretutto. Quindi adesso sono più o meno in 400.
Sì.
Quindi le associazioni aiutano, tipo Croce Rossa, aiutano solo loro.
Sì.
Io vedo tanta gente, noi italiani.
Cioè, ma tu dove abiti? Scusa, ci chiamano pure i cosi, no? I barboni. Sì, ma dove abiti? Per strada, dove abiti?
Per strada. Io sono
è incredibile, Parenzo. Ci chiamano anche l'altro giorno un barbone da Pisa, mi hanno mandato la foto con i cani. Boh.
Oggi, perché, scusa, oggi i migranti hanno il telefonino, non possono averlo.
Parenzo,
quello che chiamano per strada.
Tu fai tanto, Parenzo, fai tanto il moralista.
No, tu, mai moralista.
Tu fai il moralista.
Moralista per niente.
Ti dico quello che vedo io in strada. Allora,
ma volevi dire buonista, non moralista.
No, sei un moralista.
Vabbè, dai, Corrado, forza.
Avanti.
Allora, solo nelle chiese, hai capito? Ci sono solo i rom. Tu prova ad andare a mettere il cappellino.
Ma perché lo dici a me?
Perché lo dica a te.
Non ho capito, Corrado, perché lo dici a me?
Perché sei uno stronzo che, tu difendi tutti i rom.
Io no, allora, io non difendo tutti i rom. Io, la tua situazione che vivi per strada, e che mi dispiace, non è contrapposta a questi che stanno a Ventimiglia con la speranza di andarsene in Francia. Non c'entra niente, Corrado, con i 300 migranti.
Parenzo, scusami.
Ma guarda che sei incredibile.
Se prendo una barca, io se prendo una barca e me ne vado dal largo, a me mi affondano. Di là li andiamo a prendere, li portiamo qua,
che c'entra?
Li facciamo qualcosa.
Fermi, torno tra un attimo. Resta lì, Corrado. Resta lì.
Ciao, simpatici asinoni. Sempre asini, ma simpatico.
Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. Vi presento. State ascoltando un programma offerto da Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com. La Zanzara.
Certe volte a Cruciani darei un pugno in testa per quanto mi fa incazzare, ma altre volte l'abbraccerei per le cose giuste che dice.
Sì, ma dai, fatti bravi.
Allora ragazzi, in Colombia il capo dello Stato Manuel Santos annuncia: dobbiamo legalizzare la cocaina.
Pure.
Eh sì, dobbiamo riconsiderare tutte le strategie dopo 50 anni di scontri con il narcotraffico, e propone la legalizzazione della cocaina, che secondo me non è una cosa così sbagliata. Senti, i contadini che le coltivano, cioè le piante, i semplici consumatori, io non ho mai consumato un briciolo di cocaina, me ne fotto totalmente, odio tutte le droghe, e i semplici consumatori non devono essere perseguiti, bisogna combattere i trafficanti. Poi dice: come faccio a dire ai miei campesinos che non possono coltivare la marijuana se poi la stessa erba può essere venduta liberamente negli Stati Uniti? Vabbè, andiamo a Ravenna, Andrea, vai! No, con chi eravamo? Con Corrado, provincia di Imperia, vai, dopo Andrea. Corrado!
Ciao!
Allora?
Volevo solo puntualizzare una cosa.
Ma tu dove
genere.
Vivi, Corrado? Per strada?
Per strada vivo.
Ma come? In che modo? Elemosina? Come?
C'è gente che mi aiuta dandomi qualche euro ogni tanto, ma perché gente? Perché sa che io non rubo, non faccio casini, sono incensurato.
Ma tu eri così ancora
gente.
Prima, scusami, Corrado, credo, no?
Così
no,
Corrado.
Io sono uno di 45 anni,
no, ma dico,
30 anni.
Stavi in questa situazione ancora prima che arrivassero gli immigrati.
Stai zitto.
Ma stai zitto un cazzo, ti sto chiedendo,
no,
stavi così ancora prima che arrivassero gli immigrati, no?
Cosa di? Allora, ti spiego io. 45 anni, non ti prendo da nessuna parte a lavorare. Sono andato nelle spiagge a chiedere di fare il tutto fare. Sai chi ci sono? I tuoi amici Negretti e basta.
Ma cosa
basta,
c'entra?
Solo lavorano solo loro. Allora,
ma la tua situazione è così ancora prima che arrivassero questi?
Io se vado in ufficio sociale di darmi una mano, a me non me la danno.
E prenditela con il comune, con la regione.
Il comune e la regione, sai cosa ha fatto qua? Gli ha fatto ristrutturare la casa Francesco e stanno tutti là i negri. Negri!
E allora?
E allora?
Prima tu e poi i negri?
No, bisogna essere uguali. Io non sto dicendo non aiutarli, me io sono il primo. Io se c'ho una cosa, io sono il primo che dono la mia maglietta per prima gente. Cosa dici? Sono il primo. Però io non capisco, hai capito? Che adesso con tutta sta cosa.
Ho capito. Alessandro da Lucca, vai Alessandro. Alessandro.
Ciao, buonasera.
Dai, dimmi.
Sì, sono qui. Ciao, buonasera. Senti, io volevo intervenire sul discorso di Corona. Io mai avrei pensato di difendere Corona, che sinceramente mi è sempre stato molto antipatico, però no, io non posso pensare di lui che sia un privilegiato. Abbiamo sempre detto che forse i magistrati erano stati anche fin troppo severi, perché gli sono state combinate delle condanne.
No, io non l'ho
rispetto
detto.
Rispetto ad altri che se la cavano. Ora, tra l'altro, condanne per reati, diciamo, non violenti contro le persone, no? Non diventano altre persone, per cui che dopo un po' di carcerazione vera venga, come dire, affidato ad una carcerazione di tipo alternativo, non mi sembra uno scandalo. Anzi, penso che se non fosse stato Corona, cioè se non ci fosse stato questo battage pubblicitario dietro la cosa, probabilmente sarebbe stata una misura che nel suo caso si poteva applicare anche prima. Tutto qui.
Vabbè. Ma io non lo so, Alessandro, io ho l'impressione che non conoscendo il provvedimento ancora, per quello che ci viene raccontato, se gli stessi criteri di depressione, incompatibilità col carcere, eccetera, eccetera, venissero applicati a molti detenuti, avremmo le carceri praticamente vuote. Sì, che va benissimo, per carità, uno può decidere che il carcere non serve, funzionano altre cose, funzionano i dommazzi, mille dommazzi, va bene, qualcuno lo propone, eliminiamo il carcere, mettiamo tutti i centri di recupero come quelli
di
dommazzi.
Sì, però vedi poi il paradosso, quale, non per tornare sugli immigrati, ma quando qualcun altro, adesso Corona non ha commesso per l'opinione pubblica dei reati considerati, come dire, gravissimi, no? In fondo anche l'ascoltatore dice, ma sì, in fondo è una bancarotta e ha fatto due foto, questo è il comune sentire, no? Applicare questa cosa, sì, questo è. Cioè, vabbè, per Corona c'è questo giustificazionismo. Rispetto ad altri invece, allo spacciatore, dice, no, quello, se fosse capitato uno qualunque messo da Don Mazzi, ecco, vedete.
No, ma dipende, questo, dipende che reato, dipende,
no, questo
sempre
per
reato.
Dirti che ci sono alcuni reati che sono percepiti come il nulla, invece la bancarotta non è il nulla.
No, ma sono d'accordo.
La bancarotta non è vero che non fa danni, certo, non è ammazzare qualcuno, è evidente. Ma quante persone lascia?
A parte che lui ha la cosa più grave che ha fatto è estorsione, non è bancarotta.
No, però dico, non sono
anche l'estorsione
violenti.
Provoca danno, sì, non c'è
esatto,
dubbio.
Esatto, questo dico.
Andrea da Ravenna, c'è Andrea o no?
Ciao, ciao a tutti. Guarda, io sinceramente penso che il problema più grosso di Corona sia che poverino deve crescere. Se è vero che il lavoro nobilita l'uomo, invece che a casa di metterlo in carcere, tu questo lo prendi, lo sbatti in un bel campo a coltivare la terra.
Ma è quello che magari farà, da Don Mazzi, non lo sappiamo, magari farà questo.
Ma speriamo, ma spero per lui, perché se fai il carcere ci sono varie misure, c'è uno può essere d'accordo, non d'accordo, però se tu lo metti a lavorare la terra per un bel po' di anni, dopo questo impara il valore di quello che vuol dire perdere del tempo, far crescere le cose e sicuramente diventa.
Dunque, secondo te che cosa, ho capito, che cosa andava condannato? Non al carcere, ma?
No, infatti lui
ai lavori forzati a cosa?
Una forzati mi sembra esagerato, però comunque andare a creare del
però
valore.
Adesso va bene tutto, però insomma a un certo punto uno che ha commesso dei reati il carcere lo deve fare, cioè non è che dopo tre anni dice pari e patta andiamo in comunità,
no,
altrimenti
no,
per
no,
tutti sarebbe così. Va bene Andrea, ho capito, ciao. No ragazzi, non ce la posso fare. Lo sai che hanno fatto un concorso a New York per il pene più piccolo? Non ce la faccio, dai, perché poi uno deve raccontare per forza queste cose. C'è un concorso. Se
ma
noi fossimo negli Stati Uniti, davvero ogni giorno ci sarebbe un personaggio da invitare. Perché non ci trasferiamo negli Stati Uniti a fare questa trasmissione? Cioè, ogni giorno ci sarebbe un personaggio da intervistare.
Già chi lo fa.
Cioè, non c'è qui il pene più piccolo,
no,
un concorso,
c'è.
Una cosa.
Non
c'è,
non c'è
qui in Italia,
no,
non si arriva a questo.
Sei triste per questo?
Io sono triste, sì,
no,
sono triste per questo.
Non ha ragione, non c'è. In compenso
ci sono consiglieri regionali che di fronte alla proposta di un presidente di regione appena eletto che si chiama Emiliano di ridurre lo stipendio da 8.000 euro netti a 5.000 euro netti, da 8.000 a 5.000 dicono no. Non lo vogliamo fare. Poi naturalmente ci sono le scuse più incredibili. Bisogna mantenere il rapporto con gli elettori. Io proverei a chiamare questo tizio che si chiama, mi sembra Zullo
è l'amico del giornale.
Sì. Uno della lista di Fitto. Zullo, se non sbaglio. Sentiamo che ci dice lui. È uno di quelli che si oppone, non vuole il taglio dello stipendio.
Pronto?
Pronto, Zullo?
Sì.
Sì, buonasera, qui Radio 24, lo disturbo?
No.
Senta, volevo sapere, perché lei non è a favore della riduzione degli stipendi proposta da Emiliano?
Che le dico subito, perché noi come Consiglio regionale nel 2012 abbiamo applicato una legge dell'allora Presidente del Consiglio Monti, con la quale noi abbiamo ridotto lo stipendio.
Sì.
indennità a 11.100 lordi.
Sì.
Noi abbiamo già aderito alla riduzione dei costi della politica che erano determinati in tanti aspetti.
Cioè basta, lei dice, basta fare sacrifici.
No, non è che dico basta, perché basta, non ci sarebbe mai fine.
Cioè, lei dice che è una proposta demagogica?
È una proposta demagogica, e alla demagogia non c'è mai fine.
Guadagnate troppo poco?
No, non dico questo. Adesso ci è permesso di tenere un certo rapporto con gli elettori, nel senso che io che sono il capogruppo, adesso mi permetto di partecipare a una trasmissione televisiva a Lecce, perché ci vado. Se c'è una riduzione, questa possibilità non ci sarà più, perché l'equiparazione a quella del sindaco è sbagliata in tanti modi. Bisognerebbe cambiare lo status del consigliere regionale.
Cioè lei dice che con 5.000 euro, scusi un attimo, lei dice che con 5.000 euro netti al mese non si può fare consigliere regionale.
Si deprime il rapporto con gli elettori, ma mi deve far parlare.
Come si deprime?
Se parla lei.
Ma si deprimono gli elettori?
Con gli elettori. Ora, un consigliere regionale di Lecce, per arrivare a Bari deve fare al giorno 350 chilometri. Non è come il sindaco che si reca nel comune del suo paese.
Non è che gliel'ha ordinato il dottore di fare il consigliere regionale.
Ma scusate, allora non ci candidiamo più. Ma scusate, perché non riuscite a capire? Un consigliere regionale che viene da Lecce, 350 chilometri al giorno.
Quanti ne vengono da Lecce? Due. Quanti vengono da Lecce? Due, tre?
No, sono nove o dieci. Da Foggia ne vengono altri 10.
Ho capito.
Ma uno prende un appartamento a Bari e si trasferisce a Bari, abbia pazienza.
E per stare a Bari, ma scusate.
E se prende un appartamento da 700 euro al mese avanzano 4.300.
Ah, lei lo trova da 700 euro al mese?
Ma perché a Bari non c'è un appartamento da 700 euro al mese in affitto?
Ma vi rendete conto di quello che dite? In una città, quanto costa un affitto un appartamento in una città?
A Roma un appartamento, diciamo, per stare a Roma costa 1.000-1.200 a secondo dei posti. A Roma.
Bari mica è diverso da Roma. Ma voi conoscete le spese per tenere una casa a Bari? Io in consiglio regionale a questo proposito di legge proporrò un emendamento di 1.000 euro al mese, perché 5.000 euro sono assai. Se questa è la logica, 5.000 euro sono assai. Euro al mese.
Per provocazione, lei dice, per provocazione.
No, lo devo far votare.
Per provocazione, lo fa per provocazione.
Lo devo far votare, perché se la logica è questa, noi non possiamo campare, anche con 1.000 euro al mese si campa, si può campare.
Zullo, grazie, ma passerà o no secondo lei? Qual è l'atmosfera, la sensazione?
Quello di 1.000 euro passerà.
No, vabbè, 1.000 euro non passerà.
No, è certo, perché lo farò passare, perché 5.000
è troppo.
Sai, per campare, sì, con 1.000 euro si può campare.
Ma scusi, ma qual è il problema di rinunciare a 3.000 euro?
Forse non ci siamo capiti, io proporrò la rinuncia a 7.000 euro.
Sì, ho capito.
Forse non ci siamo capiti.
Ho capito.
Le faccio un esempio.
Cioè, ma lei ci perderebbe dei soldi con 5.000 euro al mese?
Certo, perché io sono un primario medico, ora sono in aspettativa, obbligatorio.
Quanto guadagniamo?
6.500 euro netti al mese per 13 mensilità. Oggi noi prendiamo l'indennità per 12 mensilità e non avevo le spese.
Ma nessuno gliel'ha chiesto di fare questo sacrificio, però.
Scusi.
No, me l'ho chiesto. Ma scusi,
con tutto
allora,
rispetto.
No, allora mi dimetterò. D'accordo,
ma nessuno, ma no,
ma per farvi felice mi diverterò.
Ma io non mi fa felice per niente.
Ma se 7.500 persone mi hanno votato, vuol dire che qualcuno me l'ha chiesto di essere lì.
Ma non c'è dubbio, ma sapevano.
Allora voi siete contro il processo democratico.
Ma
figuriamoci, non avete rispetto,
anzi,
del voto.
No, noi vogliamo una riduzione degli stipendi da 8.000 a 5.000 è ottimo. Ottimo.
Se Monti ha detto.
Ma chi se ne frega di Monti? Monti è finito, morto.
E io non me ne frego di voi e di Emiliano, nel senso che metterò 1.000 euro. Perché quando dite 5.000 siete fuori strada.
Ma perché Emiliano cos'è?
Noi prenderemo 1.000 euro.
Va bene.
Te lo assicuro.
Zullo, grazie.
Così sarete tanto contenti.
Grazie, molto gentile.
Grazie a voi.
Signor Zullo.
Da non confondere con Zurlo.
No, ma io dico una cosa, ma si può campare tranquillissimamente, amici miei, con 5.000 euro netti al mese a fare il consigliere regionale.
Beh, direi.
5.000 euro netti. Non rompessero i coglioni, accettassero questa roba qua di Emiliano, che è buonissima, ottima, 8.000, 5.000, e non rompessero il cazzo, chiaro?
Ecco.
E dai, su. Ecco. però mi resta questa cosa del pene piccolo, Parezzo, di questa,
ma
di questa,
non ho capito, tu,
di questo concorso per il pene più piccolo,
ne
non
sei
è male.
Traumatizzato,
no, assolutamente
per quale
no
ragione,
no no assolutamente no. Poi vorrei capire se sapete che cos'è il Fu Bush Brazilian. Adesso io faccio un sondaggio tra, soprattutto tra le nostre ascoltatrici, che sono tante. Il Fu Bush
non so
Brazilian, non lo sai? Vai a vedere su Google.
No, stavo guardando un'altra
Fu
cosa, veramente.
Bush Brazilian.
Stavo guardando l'inchiesta dell'Espresso sulle donne, sulle amiche di Maroni. Ma se tu mi dici che è più importante,
qualche attinenza
questo,
c'ha. Full Bush Brazilian.
Full, scritto full.
Full Bush Brazilian.
Bush come George W.
Esatto, Full Bush Brazilian. Sì.
Brazilian.
Sì. Fabio da Verona, vai.
Buonasera, buonasera.
Dimmi.
Allora, io vorrei intervenire in merito ai controlli, controllori sugli autobus e sui treni.
Vai.
Che porcheria.
Allora, la proposta è questa: sfolla gente e spray antiaggressione ai controllori, visto che io ne sono uno di questi.
Ma tu sei controllore di che cosa? Di autobus?
Sì, autobus, esattamente.
E che vedi? Porcherie incredibili, scabbia, porcherie pazzesche, sporcizia.
Oddio, scabbia no, scabbia ancora no,
dite
al momento. Però, voglio dire, la situazione è abbastanza drammatica.
E dunque,
allora, la politica
dovete essere dotati
svegli,
di che cosa?
La politica si svegli,
sì?
Il sindacato si svegli, e come succede nel resto d'Europa,
sì,
Germania, Francia, Inghilterra,
sì,
i controllori siano dotati di sfollagente.
Vabbè, tu vuoi lo sfollagente, Fabio, ti va di menare, ti va di menare un po' le mani, dai.
Dai, spray antiaggressione.
Vabbè, questo l'abbiamo capito.
Ti va, certo,
questo perché?
O no? Possiamo difenderci o
ma
no?
Ma sì, ti va di menare un po' le mani, dai.
No, mi va di difendermi.
Ma che ti è successo?
Ma cosa?
Sì, ma che ti è successo?
Ma bisogna difendersi dall'idiozia, no?
Aspetta, ma se questo qua dice che vuole lo sfollagente.
In questo paese è possibile difendersi o no?
Ok, ma che ti è successo sugli autobus?
Beh, ma guardi, lei parli pure con qualsiasi controllore di treno o di autobus, le aggressioni verbali e fisiche purtroppo sono molto frequenti. Ma lei si faccia un
e che
filo
ce fai
su Google,
che ci fai con lo spalagente? Che ci fai con lo spalagente, amico mio? Che ci fai con lo spalagente? Ho capito,
vado su Google.
E che devo
e
fare?
Clicchi, aggressioni, controllori.
Vabbè, d'accordo.
Aggressioni, controllori.
Pagine, pagine,
aggressioni.
Pagine, pagine,
aggressioni.
Pagine, pagine.
Contro.
Vabbè, allora Fabio, Fabio, non ho capito che ti è successo a te personalmente. Hai avuto qualche trauma? Che hai avuto?
Buonasera, buonasera.
Alessandro da Milano, che c'hai? La strocca, che ne? Alessandro Milano, vai.
Pronto, sì. Ecco, ciao Cruciani.
Ciao caro. Ciao.
Senti, volevo dire una cosa con la mezza sega di Parenzo.
Sì, saluti tutti.
Ecco, sì, anzi, è una parentesi. Potrebbe andare lui lì a fare il concorso per il cazzo per il pene più piccolo, che lui magari lo vincerebbe.
Questo
per una
è simpatico.
Ma
la battuta fa molto ridere.
Senti,
lei, avendoci la testa piccola, l'ha già vinto praticamente.
Volevo dire a quella mezza sega di Parenzo, tornando al discorso di Rom, che lui difende.
Telefoni quando torna a casa, chiami
che
prima.
Lui li
la
ama così tanto. Posso parlare? Li difende.
Signora, stia tranquilla. Alessandro in radio, vada avanti con quel che fa,
parlare,
signora. Sì,
Cruciani,
prego.
Per favore.
Stia Alessandro, tranquilla, vai. La moglie di Alessandro, tanto in radio.
Alessandro, ascolta. Ma
prego.
Perché tu non fai qualcosa per sti barboni, per sti zozzoni, sti lurdi che arrivano? Tu non fai niente.
Ma perché non telefoni quando torni a casa?
Ma non fai niente.
Magari trovi qualcuno di questi in bella compagnia con tua moglie. Perché
ma
non
tu
telefoni?
Perché non te ne porti una a casa?
Ma perché non telefoni a casa? Che magari trovi una sorpresa. Torna a casa, Alessandro. Oh, amore, sai cosa ho fatto in radio? Boom, apre la porta
che non
e trovi la sorpresa, amico mio.
Uè, mangia la carne di cavallo ogni tanto, è troppo bianco, sei anemico, spendi
Alessandro,
soldini,
stai calmo, stai calmo, stai calmo.
No, perché non mi fa parlare, allora uno
no,
deve,
prego,
come lui deve insultare, fammi parlare. Io dico, ma rispondi alla mia domanda, tu che cazzo fai per questi qua che ami tanto? Cosa fai? Che
cosa faccio
parlare?
Non lo dico a te.
Mezza sega, cosa fai?
Cosa faccio non lo dico a te, idiota di un idiota. Allora, io l'altro giorno non volevo dirlo alla radio. Allora,
nulla,
se vuoi sapere cosa tu non fai nulla,
qualcosa,
tu non hai la possibilità di fare niente perché il tuo cervello è limitato, quindi l'unica cosa che puoi fare è chiamare a casa
niente,
prima di arrivare,
no,
l'unica.
Non voglio, non ho la possibilità. Non voglio fare niente, non ho
anche il diritto di non fare niente.
Ma non c'è dubbio.
Certo,
ma non c'è
anche
dubbio.
Perché siccome sono troppo esigenti, mi devi dire bene, tu che cazzo fai per loro che parli
tanto? Vuoi sapere cosa ho fatto io?
Dimmi.
Cosa hai anche fatto? Se non mi va di dire cosa faccio,
diciamo,
ma
diciamo,
mi chiede cosa. Io l'altro giorno sono andato al campo che c'è dietro la stazione Tiburtina, sì, e sono andato a portare degli aiuti che avevo visto la Croce Rossa Internazionale aveva chiesto di portare, cioè ho comprato delle cose.
Basta,
no, oggi poi magari altre volte non te lo vengo a dire. Nello specifico, in questi giorni sono andato al campo.
Come te va?
Anzi, dove ho visto tanti italiani, tanti romani.
Come te va?
Persone,
no, va bene,
per bene, non degli stronzi come il signor Alessandro, non degli stronzi come il signor Alessandro.
Pagliaccio,
ho visto tanti italiani con i bambini portare giocattoli, portare
devi
cose
reagire,
da mangiare.
Fidati
di me, fidati di me.
Tu
ti conviene tornare a casa veloce, che trovi la sorpresa a casa.
Ma tu trovi la sorpresa, scusa.
Perché uno così non può avere nessuno. Trovi la sorpresa, amico mio. Chiama a casa, fidati di zio.
Tutti.
Dai retta zio, sì, telefono a casa. Sto a tornare. Chiama, che quella
fermi
si è organizzata. Chiama.
Mamma mia, che battaglia, oh. Beh, ti devo presentare un personaggio che a prima vista mi sta molto simpatico, caro Parenzo. E da quello che ho letto sta molto, molto simpatico. Sì. È uno dei più grandi esperti di vini esistenti in Italia.
Oh,
in Italia, in Italia
non
oggi.
Non capisci niente di vini, cosa ne
no,
sai?
No, aspetta,
sei
però.
Anche astemio.
Però, aspetta, ha delle posizioni molto decise sul fronte immigrati, eccetera, eccetera, eccetera. Si chiama Franco Ziliani. Buonasera, ciao Franco.
Buonasera.
Come stai?
Buonasera agli ascoltatori di Radio 24.
Come stai?
Ah, io sto molto bene. Devo dire che sono è la prima volta che vi ascolto, nonostante vi conosca, abbiamo parente, l'ho visto a te. No, senta un po', Cruciani.
Dimmi,
Paticchiari, amicizia lunga.
Dimmi.
Lei mi ha contattato, se mi vuole far parlare bene, chiudiamo la conversazione qui.
No, ma che? Ma manca abbiamo iniziato, Zilia. Aspetta un attimo solo, abbiamo la pubblicità, poi torno subito, non ti preoccupare. Ma certo che ti faccio parlare, ti ho chiamato apposta. Manca abbiamo iniziato, che fai, come capanna?
Cruciani è un paraculo.
La Zanzara.
Senta un po', Cruciani, Paticchiari, amicizia lunga. Lei mi ha contattato, se mi vuole far parlare bene, altrimenti chiudiamo la conversazione qui.
Franco Ziliani è con noi. Ciao Franco.
Buonasera Cruciani.
Allora ridai e buonasera. Dunque,
no, volevo semplicemente dire una cosa, se mi consente di
dire. Vai.
È la prima volta che ascolto la vostra trasmissione.
Questo l'abbiamo capito, sì.
Ecco. Ma no.
Male.
No, tutto è fatto. Questo è il vostro modello, il vostro stile di fare informazione, scambiandovi parolacce e insulti con gli ascoltatori.
Ma è capitato. Capita
ogni. Vi insultano e voi che insultate loro.
No, Franco,
questa è informazione.
Non sono, Franco,
Cruciani,
non sono qui a prendere
informazione.
Franco, scusami, aspetta un attimo.
Cioè, Parenzo l'ho vista tante volte in televisione, è un giornalista serio,
sì,
è una persona capace.
Sì.
Sono stupefatto a vedere che
Franco ogni tanto
si faccia coinvolgere in una cacciara del genere.
Franco,
lo stesso David Parenzo che vedevo a Tele Lombardia,
sì,
che vedo sulla 7,
identico,
il figlio
identico
di Sandro Parenzo?
No, figlio non era, vedi, hai sbagliato, non era figlio di Sandro Parenzo.
No, figlio no, ma
Franco,
se
succede
rispondo,
ogni tanto
Franco,
che qualche ascoltatore chiama e ingaggiamo un po' di battaglia.
Io rispondo.
Vabbè, ma comunque lasciamo perdere questo.
Ma insulti, dobbiamo dialogare a insulti.
Ma è che stiamo
insultando?
Scusa, ma ti sto insultando. Ma ti sto insultando o no? Amico mio.
No, no, sono rimasto stupefatto.
E vabbè, sei rimasto stupefatto. Un sacco di gente rimane stupefatta. Non ti preoccupare.
Quello che dice Alessandro.
Ogni tanto anche noi, da qualche cosa degli ascoltatori, rimaniamo stupefatti, non c'è dubbio.
Sì, mio Dio, anche il signore che ha telefonato prima era un po' fulminato.
Era un po' fulminato, era un po' fulminato. Era
un po'
fulminato.
Un po'.
Allora, caro Franco, voglio capire una cosa. Secondo te, sulla questione degli immigrati,
ma ti chiamo
no?
del tu perché siamo colleghi giornalisti, ecco, precisiamo, perché io di solito alle persone che non conosco do del lei, sai?
Sì, no, io do del tuo.
Sono un vecchio reazionario e do del lei, la buona educazione prevede questo.
Un vecchio reazionario è interessante. Che significa vecchio reazionario?
Un vecchio razionario è un uomo che crede nei valori antichi e che non si riconosce in questo mondo di oggi dove persone che non si conoscono si danno del tuo. Ad esempio, è uno dei tanti segni del degrado dei tempi.
Tutto degradato qui, è tutto molto degradato.
Cruciani, scusi.
Su questo
Cruciani
ragione,
era un noto protagonista di uno scandalo.
Camillo Cruciani,
ecco, bravissimo. Io le consiglierei, se non l'ha già fatto, a lei e a tutti gli ascoltatori,
ascoltatori, la lettura,
sì,
io l'ho già letto quattro volte in francese e in italiano,
sì,
di un aureo libro che descrive molto i nostri tempi.
Quale sarebbe?
Su Mission di Michel Houellebecq.
Sì, lo conosciamo, sì,
lo rilegga. Forse qualcosa le dice.
Ma secondo lei?
Forse qualcosa ci dice su dove stiamo andando.
Dove stiamo andando, secondo lei? Verso la sottomissione?
Stiamo
chi?
Andando molto male.
Ma
questo
siamo...
paese, l'Europa, sì, l'Occidente, sì, sta andando veramente a scatafascio.
Cioè, ma secondo lei siamo in anche in questi giorni siamo vicini a una sorta di invasione?
Lei ama gli eufemismi, Cruciani. Siamo vicini? Ma lei, scusi, vive sulla Luna o vive nelle città italiane?
A Milano, a Milano. Dunque siamo già...
Io abito a Bergamo, vengo, sì, spesso a Milano.
Sì.
Siamo vicini a un'invasione?
Sì, no, siamo già...
Siamo vicini? No, no, è già avvenuta l'invasione.
Oh,
è
bene,
già avvenuta.
Sì, da parte di chi?
Signore...
Ma le faccio una domanda, no, amico mio. Se non mi...
di cittadini provenienti, sì, da tutte le parti del mondo che,
sì,
sono arrivati qui,
sì,
con vari mezzi,
sì,
alcuni scappando dalle guerre,
sì,
e meriterebbero rispetto e accoglienza seria.
Sì.
Tanti sono venuti qui, non si sa come, ma si sa perché. Perché negli altri paesi non li accolgono, vengono in Italia, tanto sanno benissimo che in Italia,
sì,
con questo governo e con questi governi, non è solo colpa di quel signore che c'è adesso a Palazzo Chigi,
quel signore, sì,
chi c'era
Renzi,
prima, e parlo anche del signor Berlusconi Silvio,
sì,
che mi vergogno di aver votato nel 1994,
sì,
non ha fatto un tubo. Ormai siamo invasi.
E che dobbiamo fare con questi qua, secondo lei? Respingerli, affondare i barconi?
No, con quelli che ci sono,
sì,
un governo serio fa dei controlli,
vabbè,
quelli che non hanno permesso si identificano e si rimandano da dove sono venuti,
sì,
quelli che sono qui in regola a lavorare, e ce ne sono tanti, li si rispetta e li si mette in condizioni di integrarsi, se vogliono integrarsi,
sì,
se non vogliono integrarsi, se vogliono comandare a casa nostra,
sì,
li si rimane. Scusi Cruciani, mi tolgo una curiosità.
Prego.
Quando io vengo a casa sua suono il campanello o busso alla porta?
Di solito sì, di solito anche solo a casa accogliente.
La porta e dentro in casa sua magari mi metto a fare la pupù sul pavimento.
Ma chi è che fa la pupù?
No, se io facessi così a casa sua, lei giustamente mi prende a cazzotti o chiama la forza.
Ma l'Italia, secondo lei...
Una alla volta, altrimenti non vi capisco.
Sì, ma l'Italia secondo lei è un paese di merda da questo punto di vista?
No, questa espressione la può usare solo lei.
Ma veramente l'ha scritto lei,
italiano,
veramente l'ha scritto lei, io
non
dico niente.
No, io non l'ho scritto, caro signore.
Scusi, Franco Ziliani, rimandiamolo in Africa. Prima quello lei ha detto, rimandiamolo.
Questo era un paradosso che confermo.
Paradosso, intanto rimandiamo. Poi ha detto: mi vergogno dell'Italia di merda che non abbiamo avuto la forza di impedire diventasse, ma tanti italiani per fortuna hanno capito e stanno cominciando a reagire.
Ci troviamo in questa situazione, invasi, complici,
sì,
sottomessi,
sì,
in balia di un governo che fa di tutto per fare arrivare questa gente, con la complicità di questo pontefice,
pure,
che mi sembra un personaggio, non sono salviniano, non ho mai votato Lega in vita mia,
sì,
sono un ex orgoglioso militante del Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante.
Questo va bene.
E mi alzo in piedi quando nomino Giorgio Almirante.
Si alzi in piedi.
Ecco.
Ma chi se ne frega,
mi alzo in piedi, insomma, caro signore. Ecco, quindi non voto Lega, non ho intenzione di votare Lega, mia nonna era pugliese, non sono per la divisione dell'Italia, però sento parlare dal signor Salvini, che non conosco,
sì,
un linguaggio che a volte mi piace.
Ma ci vorrebbe un
mi convince, probabilmente non lo voterò.
Però ti piace.
Però è l'unico che parla un linguaggio che è quello sentito da tanti italiani che hanno le palle piene. Ieri sera Mario Giordano,
sì,
che è un uomo mite, un collega giornalista mite,
sì. Sì, mite.
In televisione si è messo a urlare con Fiano del PD dicendo, sì, ne abbiamo piene le palle. Mario Giordano,
sì,
ma lei, non un pericoloso estremista.
Ma lei pure ne ha piene le palle?
Io ne ho piene le scatole, perché sono educato, non dico il piene le
palle.
Però,
però scusi Ziliani,
chi va a più, gli italiani per bene non ne possono più di questo stato di cose, amici miei.
Scusi
Ziliani.
È allucinante che io, che dovrei occuparmi, sì, della mia attività,
ecco,
che è cronista del vino da 31 anni.
Meglio.
Ecco, no,
meglio
mi
sarebbe.
Scusi, io sono un cittadino italiano, caro,
sì,
parente, quindi
meglio
mi posso esprimere,
cioè,
sia in un senso che nell'altro. Non devo chiedere permesso a voi radical chic, non devo chiedere permesso.
In questa ragione Ziliani.
Scusi Ziliani, ecco. Mi scrive giustamente Davide Romano, che lei, che peraltro oggi compie anche gli anni.
Vabbè,
di
quello che se ne frega.
Davide Romano non conosco, mi spiego.
Beh, ma uguale, dai, un amico di Parenzo, dai.
Il Papa fa parte degli invasori anche? Anche il Papa è un invasore, visto che
ma
è straniero?
Il Papa, se mi consentite una buttade, è anche lui un extracomunitario.
Benissimo.
Viene dall'Argentina, è un extracomunitario.
Sì. Bene, bene,
che,
bene.
Che lui è chiaro che...
Lei si deve occupare di vino, secondo me, che è un settore in cui lei eccelle.
Io come italiano mi occupo del mio paese e non devo chiedere
si occupi di vino e un po' meno.
Aspetta,
di queste cose.
Ma il no, Papa, cari, il Papa come lo definisce lei?
Che noi cittadini italiani ci occupassimo solo della nostra attività. No, io giornalista del vino,
sì,
cronista
sì.
del vino,
sì, sì.
sento il dovere come cittadino sì. italiano di
e
dire la mia parola e non
l'uva,
devo chiedere permesso.
Ha ragione Ziliani. No, ma a me no, ma io la sto facendo parlare, per me può parlare
è
tutta la vita.
La sua uva è l'uva del vino, chi cavolo la raccoglie se non i migranti a settembre quando c'è la vendemmia? Chi la raccoglie?
Questa è un'obiezione intelligente, Parenzo.
Ma grazie, meno male.
Tantissimi vignaioli.
Ma
lei è una persona intelligente, Parenzo. Io ho grande stima di lei.
Io sono uno stronzo invece, un povero stronzo.
No, io non l'ho detto, Cruciani.
Beh, lo abbiamo pensato.
Di lei non Cruciani, mi permette una battuta?
Sì,
di lei
sì.
non ho molta considerazione.
Vabbè,
se penso con chi ha avuto una simpatica storia d'amore, cacchio, dico, uno che ha avuto una storia d'amore con quella persona che mi ha attaccato senza che io
allora,
l'abbia mai
Lucarelli,
nominata in vita
sì,
mia,
la signora Lucarelli,
capisce,
di cosa parlate?
Capisce,
della Lucarelli,
insomma,
della Lucarelli.
Ecco, la sua amica Selvaggia Lucarelli.
Ma perché
no?
Cosa le ha fatto di male la signora Lucarelli? Le ha dato del
no,
razzista?
A me personalmente niente, io la vedevo in televisione, mi era francamente indifferente.
E poi che è successo?
Ma perché?
La signora Lucarelli mi ha degnato di un attacco 2 o 3 giorni fa sulla sua bacheca Facebook.
Succede,
non capisco perché. Per me la Lucarelli non esiste. Non esiste.
Ma cosa c'è?
Vabbè, è una giornalista. È una giornalista, eccetera.
È una giornalista? Ah, sì. Non sapevo.
Ho capito, ma non è una cosa così drammatica.
L'ha attaccata.
No,
Franco,
la signora Lucarelli è stata educata
sì.
e corretta.
Sì.
Mi ha consentito di replicare sulla sua bacheca Facebook, dove mi sono beccato, basta andare a vedere, le parolacce, roba da diffamazione.
Ah, ma è stata anche fidanzata del signor Scanzi, la signora Lucarelli.
Ah, ecco, bravo. Lei ha nominato una persona che ho in totale, assoluta, completa disistima.
Ma chi se ne frega?
Il signor Scanzi Andrea.
Vabbè, ho capito. Ma se ne faranno tutti una ragione, chi se ne frega adesso?
Ma sì, ma sì,
scusi, adesso però
allora,
diciamola tutta. Un signore che viene
che
qua, adesso però basta. Ma
mi
scusa,
ha fatto una domanda, mi fa rispondere?
Sì. Tanti
grazie.
Produttori di vino si servono.
Tanti produttori di vino, miei amici, anche gente
sì.
di sinistra. Io sono amico di tanti produttori di vino di sinistra. Ero amico
no,
di
perché...
Bartolo Mascarello, no Baric, no Berlusconi. Non so se
sì,
ha mai sentito parlare di questa etichetta. Cerchi su internet. Tanti produttori per fare
sì.
dei lavori in campagna
sì.
si rivolgono a lavoratori extracomunitari, ma
appunto.
Sono in regola, sono dipendenti,
ecco.
sono inseriti, sono, anzi, sono dei collaboratori fedelissimi.
Appunto.
Scusi, però
ecco.
A Bergamo dove lei lavora?
A me non va bene la cacciara, non va bene
questa ragione, però ha ragione.
Questo
ma qual è
schifo che c'è in tutte le città, anche nella via Bergamo.
A Bergamo c'è il signor Gori che li vuole accogliere. Il signor...
Allora, il signor Gori è
sì.
simpatico,
sì.
mi è molto simpatico, anche sua moglie mi è molto simpatica, che non ho mai conosciuto, ma Giorgio Gori lo conosco
credo.
Bene da quando eravamo giovani.
Allora,
abbiamo fatto delle trasmissioni insieme di jazz a RTL quando era una piccola radio in città alta.
Ma
per
questo,
cui,
chi
guardi,
se ne frega?
Vabbè, allora,
questo, scusi.
Ecco,
vabbè,
Per cui Giorgio Gori lo conosco, è stato un bravissimo imprenditore.
Vabbè, allora?
Adesso come sindaco lo giudicheremo. Io ho in mente un'iniziativa con degli amici davanti a casa di Giorgio Gori. Chissà se la realizzeremo.
Che iniziativa è?
Gliela vengo a dire a lei.
Allora,
siccome i vostri amici, perché ho capito che sono vostri amici, a Bergamo, come in tante altre città, possono tranquillamente andare a fare la pipì e la pupù davanti al portone di tanti cittadini, sarebbe divertente se noi, un gruppo di amici,
sì?
tentassimo di fare la pipì. Non la pupù, la pipì,
davanti?
Solo la pipì, davanti a casa del sindaco Giorgio Gori.
E
sarebbero tutti. Allora perché questi simpatici
poi il livello basso è nostro,
possono pisciare e cacare davanti alle case.
E poi
dei
siamo
cittadini.
Noi quelli del livello basso.
Signor Ziliani vuole pisciare davanti a casa di Gori.
Ha esordito, ma ti rendiamo conto, il mondo al contrario.
Ma
ci accusa di essere volgari noi e vuole pisciare davanti a casa del sindaco.
Ma di che parli? Informeremo la stampa, perché è un gesto per dire che ne abbiamo bene
nelle scatole.
La prima pagina del Corriere. Aspetti che chiamo il direttore del Corriere un attimo.
Aspetta, fermi che c'è la pubblicità. Ziliani, lei mi è molto simpatico, tu mi sei molto simpatico, dici delle cose molto forti, molto decise, non hai paura di nulla. Un secondo solo che c'è la pubblicità, sai, noi campiamo pure con la pubblicità. Fermo.
Questa è informazione? Cruciani, questa è informazione?
C'è un settore dell'industria italiana che fa muovere l'economia reale, trasporta la ricchezza, si muove al ritmo del paese. È il settore dell'autotrasporto, che fa arrivare nelle imprese, nei negozi, nelle case, tutto ciò che quotidianamente utilizziamo. Radio 24 vi accompagna in un percorso per conoscerlo meglio. Nei numeri, nei problemi, nelle opportunità, nelle imprese. Gli orari degli appuntamenti su radio24.it.
Buongiorno, sono Martin Casogiovanni e vorrei un furgone Peugeot.
C'è il nuovo partner, con ben 4 metri cubi di carico e lunghezza utile superiore a 3 metri.
Ragazzi, tutti dentro!
Piano però! Nuovo Peugeot Partner, con motori Blue HD Euro 6, sensori Bluetooth, touchscreen e navigatore. A 320 euro al mese per 3 anni, con noleggio all'inclusive. In più, manutenzione d'assistenza garantite Peugeot.
Peugeot.
Scade il 30 giugno, salvo approvazione PSA Renting Italia. Fogli informativi in concessionaria o su peugeotprofessional.it.
Sta arrivando la merce. Allerta i fotografi, stendete il tappeto rosso. Avvisa la security, c'è una ressa di fan qui fuori. Ecco il tir! Fai spalancare la dogana, fate passare!
Sei pronta a far viaggiare le tue merci come delle vere star? Con i carnet TIR, i carnet ATA e i certificati di origine delle camere di commercio, le tue merci viaggiano da una dogana all'altra senza interruzioni né perdite di tempo. Vai su worldbus.camcom.it. Con noi il tuo business diventa star business.
Non basta voler bene alle cose più care, bisogna anche proteggerle. La tua casa, per esempio. Che tu la faccia nuova o da restaurare, devi difenderla da pioggia, umidità e rumori con i prodotti Index. E se la difendi dal freddo e dal caldo, usa il cappotto Index Therm, con risparmio nei costi e benessere per l'ambiente. Index, l'azienda italiana che con oltre 1800 prodotti esporta in più di 100 paesi al mondo. Indexspa.it.
Sentiamo i gestori dell'Any Station.
Nel tempo di un pieno.
Stamattina è tornata quella signora che esce all'alba per fare la spesa.
Scrupolosa.
Un'autostratega.
Beh, non vi dico quando ha scoperto che con la carta UNDENI accumula punti anche da Auchan, Simply e Lilla Poix. Si è emozionata.
Ed ora chi la ferma? Tremate!
All'Any Station per te, UNDENI.
Programma UNDENI valido fino al 31.03.17. Regolamento stazioni e punti vendita aderenti su anystation.com.
Un politico corrotto, un brutale omicidio, un'indagine dai risvolti oscuri.
Arriva la seconda stagione di True Detective. Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Taylor Kitsch e una storia ancora più avvincente. Da lunedì 22 giugno in contemporanea con gli USA solo su Sky Atlantic HD e con la funzione registra serie di MySky. Registri in automatico tutte le tue serie preferite e non ti perdi neanche una puntata. Sky Atlantic HD. Grandi serie, grandi storie.
Capelli.
Alfa Romeo.
Sei tu la mia città.
Lasciati guidare dalle emozioni.
Per i titolari di partita IVA, oggi Giulietta Business 1.6 Turbo Diesel 120 cavalli a 169 euro al mese con Alfa Lease. E con 10 euro in più al mese puoi avere tutta la potenza del motore Alfa Romeo 2000, 150 cavalli. Offerta valida fino al 30 giugno, salvo approvazione FCA Bank. TAN 3,95. Info e condizioni su alfaromeo.it. Scoprila sabato e domenica.
Suor Lucy, per le bambine orfane di Manila, sognava una casa. E ora ha una casa piena di sogni. Come l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica ha cambiato la sua vita e quella di tanti? Chiedilo a loro. www.chiediloalloro.it. CEI, Chiesa Cattolica.
Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com.
Vi presenta La Zanzara.
Attento al GDT, sai?
Allora ragazzi, ieri, anzi l'altro ieri, caro Parenzo, Alba Parietti qui da noi ha detto che vorrebbe lasciare l'Italia definitivamente per la Spagna, perché la Spagna è un paese civile, mentre l'Italia è incivile perché non sappiamo accogliere bene gli immigrati eccetera, eccetera, eccetera. Beh, avrei visto bene uno scontro tra Franco Ziliani ed Alba Parietti, ed Alba Parietti. Lei la conosce la signora Parietti, Ziliani?
Ma televisivamente parlando, sì.
Ho trovato eccezionale una
battuta. La chiamavano la coscia lunga della sinistra, mi sembra di ricordare un po' di anni fa.
Più o meno così. Allora, tra l'altro, voglio andare via dall'Italia. Ho trovato una battuta meravigliosa.
C'è una donna intelligente, comunque, di idee politiche diverse dalle mie, che merita rispetto. Non mi piacciono i suoi canotti al posto della bocca, però delle labbra.
Sì.
Però ognuno si rifà come vuole.
Ognuno fa come fa quello che vuole.
Ma
nella vita.
Per è il mio è un giudizio puramente estetico.
Anche i reazionari ammettono. La cosa, la chirurgia estetica.
Giuseppe e David,
sì.
Potrei, per correttezza dell'informazione,
sì.
Preste semplicemente, perché magari il 99,9% non sa chi sia il signor Franco Ziliani.
No, ma l'abbiamo già detto.
Volete ricordare, ad esempio, se vi garba,
prego, professore.
Faccia lei, professore. Ormai faccia lei.
Non sono professore,
professore.
Un giornalista.
Uno dei più grandi esperti di vino in Italia.
Questo l'avete detto voi,
se non ti va bene manco questa, mi mette da
ora. Sono un giornalista che scrive di vino dal 1984 ed è giornalista dal 1981.
Va bene, d'accordo.
Ho scritto sul giornale di Montanelli, quando era direttore Indro Montanelli, non so se conoscete.
Più o meno, sì, abbiamo sentito parlare.
Avete sentito parlare?
Benissimo.
E ho due blog del vino, sono seguiti Vino e le Mille Bolle Blog. Mi faccio anch'io un attimo di pubblicità.
No,
abbiamo fatto, si alza in piedi quando sente la parola Almirante.
Se io dico Almirante, lei si alza in piedi. Almirante!
Sono seduto, guardi, l'ho già detto prima, non c'è bisogno di scherzare su un grande politico italiano come è stato un grande politico, mi faccia finire, come è stato un grande politico Togliatti, Berlinguer, Aldo Moro,
su un
Nenni,
altro livello,
Grassi,
diciamo,
quelli erano politici.
Ma che ne pensa lei del Gay Pride?
Non mi interessa, francamente io non ho niente contro i gay, non ognuno nel proprio letto, lei dovrebbe saperlo, Cruciani, visto che lei ha frequentato la Lucarelli.
Ma che c'è?
Ognuno nel proprio letto ci porta quello che vuole, ciò che vuole, se è maggiorenne, vaccinato e consenziente.
Ma quando due si baciano per strada, che effetto le fa?
A me non mi piacciono le ostentazioni. Poi ognuno è giustamente libero di esprimere i propri orientamenti sessuali.
C'è una bella slinguata tra gay, come al Gay Pride, come la vede lei?
Francamente ho visto delle foto del Gay Pride, non mi piacciono, ma posso dirlo da un punto di vista senza essere additato pericoloso.
No.
Guardi, voglio raccontare un aneddoto.
Mi racconti.
Uno dei gay più straordinari che io abbia conosciuto nella mia vita, il più grande scrittore italiano, Aldo Busi.
Sì, beh certo, Aldo Busi.
Quello è gay, e ha la mia ammirazione. Sono andato tanti anni fa a intervistarlo a casa sua per il Secolo d'Italia, presente quando era il quotidiano del Movimento Sociale Italiano.
Sì.
Pensi, andai a intervistare Aldo Busi a Montichiari, a casa sua, una persona con cui sono rimasto in ottimi rapporti,
è un grande
scrittore ed è un grande... intellettuale della
tu lo sinistra. Sai, allora per chiudere poi salutiamo Ziliani.
Grazie ragazzi.
Ziliani cosa ha fatto? Ha detto che non recensirà più i vini di una signora, di una produttrice, la quale
una mia amica produttrice,
la signora produttrice, la quale Parenzo ha detto semplicemente che bisogna accogliere gli immigrati,
certo, una cosa normale, giusta,
eccetera eccetera. Lui non vuole più recensire i vini di questa signora.
Perché?
Qua.
Perché?
Scusi, io non ho una guida, un libero
però mi sembra eccessivo.
Scusi, mi fa le domande.
Ma lei dovrebbe essere guidato, non dall'ideologia.
Mi faccia rispondere.
Guarda che incredibile questo uomo.
Allora,
incredibile,
io sono un giornalista libero che sceglie di scrivere dei vini, delle aziende di cui vuole. Di quella produttrice, Giovanna Maccario, ho scritto parecchie volte, è una bravissima vignaiola, una bravissima produttrice, ha tutta la mia stima, è anche una bella donna, semplicemente ha delle idee.
E che gli frega lei?
E quindi lei da professionista.
Voi siete scorretti, ragazzi.
Ma che scorretti,
mi faccia fare un'obiezione, però.
Non interrompete.
Ma
dovete andare da Santoro. Questa è una tecnica santoriana.
Ma io non ho capito una cosa: perché non vuoi recensire i vini di questa poveraccia? Che ha fatto di male?
Non è
che
c'entra? No, non è poveraccia.
Ma che c'entra quello che pensa col vino?
Io sono libero di scrivere.
Ma non è un professionista.
Perché? Dove sta scritto?
In questo modo non fai, è come se io mi rifiutassi di intervistare Salvini o tutti quelli che mi stanno o tutti quelli che reputo fascisti, ad esempio.
Vabbè,
non
d'accordo,
no, io sul mio blog è pieno di articoli di produttori al quale allora? Ho chiesto per chi votano e so che sono di sinistra. E allora? E allora,
allora
in questo momento, questo momento della storia italiana,
sì,
drammatico,
sì,
drammatico, voi fate dell'ironia, ma è un dramma che si consuma quotidianamente,
allora?
Non nelle case dei radical chic ricchi come voi, nelle case di tanti italiani normali delle periferie che sono angariati da questi invasori. Quindi
invasori,
lei è dalla parte di questi signori? Io, correttamente, qualche imbecille ha detto che l'ho minacciata, no, ho semplicemente informata Giovanna, lo scrivo più dei tuoi vini.
Meglio i migranti di Ventimiglia che Ziliani, guarda, meglio quei migranti lì che stanno sugli scogli.
Sì, ma questo è il suo parere, è il suo legittimo parere, certo, de gustibus.
Ma ci vorrebbe...
A me quei signori lì non sono simpatici.
Le piace...
Alla polizia francese non sono simpatici.
E cosa hanno fatto
ai
di male?
Tanti cittadini italiani non sono simpatici.
E cosa hanno fatto di male?
Tanti cittadini francesi non sono simpatici.
Ma che hanno fatto di male quelli?
Vabbè, non entriamo in questi discorsi. No, Ziliani, ci vorrebbe un duce in Italia, secondo lei?
Assolutamente no. Io sono democratico.
Ok.
Ah.
Sono sostenitore di Israele,
sì,
sono un ammiratore della cultura ebraica, prima che mi diate del nazista,
no,
no, l'hanno fatto e l'hanno fatto attaccandomi. Ho la casa piena di libri di autori di origine ebraica.
Bene.
Sono un fan di Gustav Mahler, di cui conosco perfettamente
Ottimo.
Tutte le sinfonie.
A presto,
quindi,
a presto, ti saluto,
male,
grazie.
Ragazzi.
Ciao, no, stiamo
cascate
bene.
Male, buona
ma
serata.
Chi casca male? Ma chi ti voleva far passare per nazista?
Viva gli italiani.
Ciao, ciao, ciao. Stefano da Roma, vai, 800 24 00 24. Stefano.
Ciao, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Niente, volevo riprendere il discorso su Corona, perché
sì,
io sono 31 anni, conosco il lavoro in carcere, conosco bene il pianeta carcere, e, anzi, prima una precisazione, polizia penitenziaria, non guardie carcerarie, questo Cruciani, siamo è dal 90.
Sì, va bene, dai, uguale,
vabbè,
dai,
questo lascio perdere. Comunque te volevo dire, sicuramente ha avuto un affidamento terapeutico, no? Sul fatto della sostanza, se sia cocaina, alcol, eroina o qualsiasi cosa. È difficilissimo prenderlo, ci sono dei paletti per poterlo dare.
Prenderlo
questo,
cosa?
Prendere questo beneficio, sì, perché uno dei tanti è per tossicodipendente da qualsiasi, diciamo, dipendenza, se non è iscritto alla ASL, al CERT, prima di entrare o prima di fare
per
il reato.
Cui la sua sensazione.
Io la vedo un pochettino, la vedo un po' dei soliti raccomandati, nel senso, prima di tutto personalmente non credo che lui riesca a avere il ritmo della comunità. La comunità vuol dire che ti devi fumare 5 sigarette, il telegiornale lo vedi, altri programmi non li vedi, è un percorso che va fatto secondo un programma proprio redatto, scritto e approvato poi.
Vabbè,
dal magistrato.
Quello vedremo, Stefano,
poi.
Grazie.
Quindi quello sicuramente.
Vedremo, grazie,
poi,
vedremo, grazie. Valerio Napoli, vai.
Cruciani, senti, io vorrei parlare dell'immigrazione, di questo
sì,
fatto che vengono questo un botto di persone. Il problema è che noi non li vogliamo, è solo perché hanno un grande cazzo e sono neri. Ma pensa tu, una bella base, vengono dei barconi pieni di finche bionde, rumene, brasiliane.
No, aspetta,
non
l'accettavamo. Sta facendo, una provocazione, cioè sta dicendo noi non li vogliamo perché sono alti, neri, prestanti, ma eccetera. Invece se ci fosse un'immigrazione delle barche piene
brasiliane,
di moldave brasiliane, ce ne fotteremmo, seppur irregolari.
Io a casa me le sarei portate 3-4, ma come tutti ce le saremmo portati 3-4 a casa, e si sarebbero aperte anche le case chiuse, tutte le case, ma tutti, ovvio. Beh, tu a casa vuoi tu dare una ospitalità a queste donne qua? Certo, 3-4, questo è tutto.
Ho capito, Roberto Venezia, vai. Roberto, vai, dimmi.
Sì, no, volevo praticamente fare i complimenti a te, Cruciani, e a Parenzo volevo dire una cosa praticamente. Cioè, lui è di Padova, no?
Sì, corretto.
Ecco, volevo dire una cosa. Chi è un tossicodipendente, chi va a prendere la droga? Da chi va a prendere la droga?
Ecco. Te lo posso chiedere a te magari, Roberto? Da chi va a prendere?
Sì, lo chiedo a me perché purtroppo mio fratello che ha problemi.
Allora?
Ecco.
Da chi va a prendere la droga?
Comunitari.
Sì, vabbè, ma la tutti droga anche... non è che prima non esisteva lo spaccio in Italia, quando non c'erano gli extracomunitari. Cioè,
no, ma adesso.
Se non ci sono quelli perché... che spacciano, ce ne saranno altri che spacciano, cioè...
No, ma sono tutti tunisini. Tutti tunisini.
Sì, ho capito, ma non è che lo spaccio, la droga in Italia l'hanno portata gli extracomunitari. C'era pure prima l'eroina in Italia.
No, però almeno era meglio perché adesso.
Era meglio perché la vendevano per strada i veneziani, la vendevano i napoletani, la vendevano i padovani, la vendevano i marchigiani. Non ho capito che differenza c'è.
Era meglio.
Perché era meglio? Perché era meglio?
Perché almeno vendevano cose migliori.
Ma questo ce lo dice lei dall'esperienza.
No, la verità è purtroppo.
Ma sa quanta gente è morta?
Ma tu ti fai di qualcosa o no? Ti fai di qualcosa o no? Tu ti fai di qualcosa?
No, io no. Ho mio fratello che ha problemi.
Di eroina?
Purtroppo...
Di che cosa? Eroina?
Sì.
Eroina. E vabbè, amico mio, per carità, ci dispiace, però non è che il suo problema sono gli extracomunitari, il suo problema è l'eroina, non gli extracomunitari. Detto con tutto il rispetto.
No, gli extracomunitari, perché le dico una cosa, perché quando c'erano quegli veneziani, come dice lei, o Magnedo, o chi c'era, ecco, praticamente vendevano almeno cose decenti.
Ma no, voglio dire, dai ragazzi, tu stai dicendo che gli extracomunitari la tagliano male mentre gli altri la tagliano bene, ma di che stiamo a parlare? Dai, su, ma poi chi la dà gli extracomunitari? Magari sono gli spacciatori italiani, i grandi spacciatori italiani, altri intermediari italiani, quelli, ho capito, saranno, adesso gli italiani lo spacciano, dai, su ragazzi, non diciamo cazzate, adesso non è che il problema della droga l'hanno portato gli extracomunitari in Italia, possiamo dire tutte le puttanate del mondo, ma non questa, dai.
Brucida.
Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com.
Vi presento. State ascoltando un programma offerto da
Bomi si quota su AIM Italia. Info su bomigroup.com.
La Zanzara.
Luciani, mi permette una battuta, di lei non ho molta considerazione.
Allora ragazzi, una delle notizie di oggi è la scarcerazione di Fabrizio Corona dal carcere per malattia, si deve curare fuori, andrà da Don Mazzi. Va bene tutto, per carità. Quando una persona torna libera è giusto che sia contenta quella persona, ovviamente, che ci siano esultanze da parte degli amici, eccetera, eccetera. Però, qualche minuto fa, anzi qualche ora fa, sulla pagina Facebook gestita dallo staff del fotografo, è comparso questo post. Senti Parenzo, ho attraversato la tempesta, ho lottato fino all'ultimo, è stata dura, ma era necessaria. Ora si riparte, si può. È stato condiviso da più di 20.000 persone fino adesso. Ora io non lo so se siano parole scritte di suo pugno, di proprio pugno da
Corona. Ma non cambia niente.
No, non mi pare così come atteggiamento, non mi pare una persona particolarmente depressa, particolarmente. Quindi una persona che esce dal carcere perché è malata, come si sostiene. Poi non va, cioè non è che su Facebook metti no, si riparte.
Vabbè, ma quello no, io non lo critico per questo. No,
che no, ma non è una critica.
È un motto di Germania.
Osservazioni. Piccole osservazioni. Maurizio, provincia di Lucca, vai, Maurizio.
Luciano Parenzo, il Franco e Ciccio di Radio Zanzara, buonasera. Maurizio, camionista.
Vai.
Se non ci foste voi a Piazzola di Sosta, io dopo poche ore o divento gay anch'io. Perché?
Comunque volevo.
Perché mi annoio.
Perché ti annoia la persona di sosta, vabbè, amico mio.
No, per carità.
Ma bussano o no? Bussano.
Ma guarda, no, stasera no. Una di queste sere ti chiamo, se bussano facciamo la diretta. Tipo Pallarò.
Ma quante volte bussano?
Ma ogni tanto, ma io con loro sono molto gentile. Si parla, si fa, cosa preferisci fare, ma non lo faccio.
Ma come sono giovani? Offrono denaro?
Ma qualcuno sì, però quando gli dico non mi interessa, faccio anche due chiacchiere che fa anche piacere perché sei da solo.
Ma come sono? Giovani, vecchi, anziani, mezzo.
Di tutte le età.
Vengono apposta alle piazzole, ma questo è interessante. Perché i camionisti.
Ma gli piacciono i camionisti.
Sì, perché i camionisti hanno questa, no? Questa
ma per carità, ci mancherebbe.
Questa nomea di maci.
Ma per carità.
Eppure esistono gruppi di camionisti gay, come sappiamo.
C'è tanti che girano così tanto che ancora un po' la moglie danno del lei, perché non si vedono più a casa. Comunque, volevo dirti questo, volevo dire una cosa. Riguardo agli emigrati, io una cosa di un anno fa mi ricordo, io vado nei porti a scaricare e a caricare, là c'è le navi che fanno il Sudafrica, io l'altro anno, non so se questa cosa è collegata, ma in parte penso sì, parlando con degli africani che sono dipendenti di queste navi che fanno su e giù, mi hanno fatto vedere un dépliant che c'è la foto del nostro Papa e dell'ex ministro Chieng, che abbracciano e che fanno la messa davanti ai barconi a Lampedusa, sotto c'è la scritta in arabo, venite e lo aspettiamo.
Cioè tu dici che fanno circolare questa roba qua?
La facevano, in parte può servire, è un'altra cosa, perché non sono contro gli immigranti. Mio padre ha fatto la guerra in Africa, è stato, io ho 59 anni, allora? È stato, quando è scappato è stato aiutato da questa gente, e mio padre aveva la scabbia, non se l'è portata dietro, è venuta da sola. Quindi dico a Salvini che la scabbia, magari non con una pomata, con una medicina va via, l'egoismo e l'indifferenza gli rimane. Ricordiamoci che se il mondo gira, che l'Antartide diventa l'Arctide, chi lo sa come va a finire fra due bisnonni.
Ciao caro, ciao.
La scabbia si combatte, l'idiozia no.
Se vi piace così, se vi piace la scabbia.
La scabbia la curi, l'idiota difficilmente.
Qui abbiamo però il collegamento da Palermo, un nostro amico che abbiamo perso di vista, un critico d'arte, uno dei più famosi in Italia, Filippo Daverio. Ciao Filippo, come stai?
Come state voi?
Non c'è male, avanti. Non c'è male. Senti, ma è vero che dovevi essere, se fosse stato eletto Casson a Venezia, dovevi fare l'assessore, che dovevi fare?
Dovevo fare il consulente.
Ah, il consulente.
Per dare un'ipotesi di futuro a Venezia, chi lo sa se ce l'ha Venezia, forse sì.
Boh, forse sì. Hai paura della scabbia tu per i migranti o no?
Beh, io preferirei non prenderla onestamente, ma credo che sia curabile.
Sì, abbastanza curabile. I francesi fanno bene a mandarli via, in Italia, in Europa sono riapparsi i muri, in Ungheria gli inglesi non li vogliono.
I francesi sta faccenda la conoscono bene, perché hanno 4 milioni di immigrati musulmani in Francia.
Sì.
E un fracco di problemi nelle periferie parigine.
Sì.
E non riescono a tenerli sotto controllo, non è mica facile la questione.
Dunque fanno bene a respingere quelli alla 20 miglia, secondo te?
E a mio parere sì, perché non è possibile tenere l'Europa aperta senza avere un progetto.
Sì.
L'Europa non ha un progetto.
Questo è vero.
L'Italia per debolezza, perché non riesce ad affrontare il tema, e il resto dell'Europa è sostanzialmente molto più egoista. I tedeschi li respingono, gli austriaci li respingono, i francesi li respingono. Noi non ce ne accorgiamo, però dovremmo essere in grado di governare la situazione, non di lasciarcela correre addosso.
Io sono, dire una cosa del genere, saper governare una situazione, non è una cosa di destra,
no,
cioè una cosa logica.
Una cosa giusta.
No, una cosa di governo. Cioè il governo
è una cosa logica.
Ma Daverio non ha usato... Daverio, che è una persona molto intelligente, è un intellettuale, non ha usato alcun linguaggio di ruspe.
Ma che dice... non fa politica Daverio.
No,
dai,
ma Daverio è una persona intelligente,
ma
dice
fa fare politica,
no, la farebbe lui.
Sì,
è un rivoluzionario,
però ragazzi, adesso voglio dire,
Daverio è un rivoluzionario.
Daverio, che
vero,
pensi di Salvini? Se arriverà a governare l'Italia, che fai, scappi?
No, se Salvini governa l'Italia, penso seriamente ad andare altrove.
Addirittura?
Sì, perché... Non...
Avvicina un po' più la bocca al microfono del telefono.
Sarebbe il colpo definitivo a un paese tendenzialmente già in crisi.
E dove vai? In Francia? Dove scappi?
Forse in Germania.
In Germania? In Germania.
Sì, è il paese più libero che esiste. È l'unico paese dove fanno automobili che vanno veloci e puoi andare veloci in autostrada.
Sì, quello è vero.
È vero.
L'unico paese dove vendono sigarette e le puoi fumare al ristorante.
Beh, quello non è bello invece.
No, la libertà è quella, o non le vendi o se le vendi.
Vabbè, che c'entra la libertà, però non è che devi rompere i coglioni agli altri. Filippo,
no,
sai.
Ma fanno le sale per fumatori che funzionano benissimo.
Beh sì, ma quelle esistono pure in Italia, non poche, tu, non poche è vero, poche. Comunque vabbè, se vince Salvini scappi in Germania, ma perché? Che cosa c'ha in questo Salvini che non ti va?
Non mi piace la incapacità di percepire una funzione del paese Italia all'interno di una comunità più vasta che l'Europa.
Vabbè, cioè?
Lui è un grande europeista.
Cioè, noi viviamo perché abbiamo dei clienti in Europa, viviamo perché commerciamo, viviamo perché esportiamo, viviamo perché la gente viene in vacanza da noi, viviamo per una serie di fenomeni che sono legati alla nostra capacità di interscambio per
Ma cioè, è ignorante secondo te?
E a mio parere non è ignorante, è drittone. Sa che parla dell'ignorante e quindi gli fa dei discorsi da ignorante, ma lui è furbissimo.
È un grande europeista Daverio, devi sapere.
Ma io rimango l'europeista convinto,
europeismo.
Mi dispiace doverlo dire, so che è fuori moda, ma
disturbare.
No, anzi, bravo.
Ma ti disturba il fatto che non abbia mai lavorato in vita sua, Salvini?
A me l'idea che Salvini non abbia mai guadagnato il cibo che ingoia quotidianamente attraverso un lavoro normale di qualsiasi genere,
sì,
non è che me lo rende antipatico. Cioè, io amo anche la vecchia nobiltà che ha ereditato, ma lui, non essendo vecchio nobile che ha ereditato, è solo uno che è sempre stato nella ciccia della politica e è riuscito, grazie alla ciccia politica, a sopravvivere.
Sì.
Che non è di per sé sbagliato, però non gli consente di avere una visione concreta del mondo nel quale vive.
Senti, per farti un po' arrapare, ti mandiamo in onda proprio adesso Radio Padania.
Oh, servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera.
Guarda avanti. Scontro tra un ascoltatore e il conduttore Guerin. Senza dubbi
né ripensamenti. Buongiorno Radio Fognatura.
Prego.
Fate un lavaggio di cervello a quei quattro coglioni che vi votano, che dopo che hanno scoperto che Salvini li piglia per il culo come ha fatto Bossi, poi rimane il suicidio collettivo e là facciamo festa, coglioni.
Questo chiaramente era un terrone di merda che non ha capito niente, che la Lega aiuta anche lui, ok?
Sali Padania, fai vedere quanto è bella la tua terra.
Un altro ascoltatore.
Io chiedo che cosa dobbiamo chiedere perdono noi da quel signor Bergoglio. Dunque, il signor Bergoglio chieda perdono per tutti i pedofili preti che si fanno i bambini e continuano a farseli. Chieda il perdono per lo IOR, per Monsignor Marcinkus, per tutto quello che hanno fatto in funzione dei loro interessi.
Barin.
Roma fuori.
Se ci fosse lavoro e case per tutti, ma ci mancherebbe. Che cazzo ce ne frega se rimano qua un po' di negretti. Il problema è che non siamo in grado di aiutarli.
Come l'hai visto il colloquio tra il Papa, e Salvini? Filippo.
Sì, beh, Papa Salvini non è un colloquio possibile. Tra le robe più impossibili del mondo ci sarebbe il colloquio fra un uomo che ha la responsabilità di una struttura mondiale e che ha i suoi fedeli sparsi nel globo terrestre e un altro che ha i suoi fedeli nella Bergamasca. È difficilissimo paragonare l'uno all'altro. È un colloquio che non può esistere. Sono visioni diverse.
Ma perché, Salvini osa sfidare il Papa, secondo te? Perché ormai è arrivato a un livello di, come dire, di egocentrismo pazzesco.
No, perché piace moltissimo al suo elettorato, dai, piace pazzesco.
C'è l'attacco alla Chiesa accogliente.
Ma Salvini è un ritorno incredibile. Cioè, non compie mai un passo che non serva al suo progetto di assorbimento dell'attenzione.
Senti, ma perché non ti candidi a sindaco di Milano, che ne so, insieme a Sgarbi?
Bello. No, magari senza Sgarbi.
Farei, ma non ce la faccio, già dato, da ragazzo già dato.
Hai già dato.
Se la mia età si è già dato, cioè si pensa ad altro.
Vabbè.
Non me la sentirei, guarda.
Va bene, ciao Filippo, ciao. Grazie, ciao. Oh, siamo in conclusione, però io sto cercando di pizzicare, No, adesso sto chiudendo, ma veramente sto cercando di chiamare. Sai che oggi ti do una notizia di calcio, la Sampdoria andrà in Europa League al posto dell'Inter. Sto cercando di beccare Ferrero, vediamo un po' se ce la faccio. Vabbè, ma ho capito, ma è una notizia di calcio, è importante pure per tutti i tifosi della Sampdoria, no?
Niente,
vediamo un po' se lo becchiamo, c'è Ferrero.
Ma figurati.
Presidente? Sono Cruciani, ciao.
Va bene, che vuole?
Mi hanno dato sta benedetta licenza UEFA.
Sui casi della vita, non c'ho manco la licenza da media superiore, però mi hanno dato quella per l'Europa League.
Sì, beh, ho capito, però adesso vuole dire qualcosa all'Inter, insomma, alla fine ce l'avete fatta contro quello che lei chiamò il Filippino, si ricorda, no?
Ma che
Il filippino, no? Toir.
Ah, sì, il filippino, vabbè, io sono una persona corretta, capito?
Ma come ha accolto questa? Non mi sembra particolarmente contento.
No, ma io sono buono, io ho l'emplane nel sangue.
Che c'ha nel sangue l'emplane? Che c'ha?
Io c'ho la calma di chi ha ragione.
Ah, la calma di chi ha
ragione. Selfie control.
No, quello è il self control.
Ecco, io sono tranquillo, sono buono. Capito?
E che vuoi dire? Che vuoi dire a Toir? Che
sa... A Filippino, te rode, te rode.
Ma non è di calmo.
Tirami la camicia, Filippino.
Ma non era calmo, non ho capito, ma non è di calmo.
A Toir è rosicone, ci volevi scippare terre, è pure a coppa.
Vabbè, ho capito, ma che calma, Presidente.
Rode.
Vabbè, vabbè. È impazzito. Ma no, ma non si tratta
forza
così, il Presidente.
Samba, forza Samba. Ma hai visto che ci tiravano fuori pure terre?
Vabbè, andorza. Arrivederci, Presidente. Grazie, grazie. Commento a caldo così con Ferrero. Dobbiamo chiudere. Lorenzo, abbiamo beccato pure Ferrero stasera, eh?
Bravo.
Ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
È la prima volta che ascolto la vostra trasmissione. Questo è il vostro modello, il vostro stile di fare informazione, scambiandovi parolacce e insulti con gli ascoltatori. Questa è informazione? Cruciani, questa è informazione?
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Cruciani, mi permette una battuta? Di lei non ho molta considerazione.
Radio 24. La passione si sente.